Tre soldi, i documentari di Radio 3. Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile di Massimo e Ivan Carozzi.
Nella scorsa puntata, la violenza della fabbrica e i buoni propositi rivoluzionari, raccontati in aula dagli imputati Toni Negri e Paolo Virno. In quest'ultima puntata, gli esiti del processo 7 aprile e una vecchia canzone. Il 12 giugno 1984, a 5 anni dalle retate del 1979, il processo 7 aprile arriva finalmente a sentenza. Per i 140 rinviati a giudizio cade l'imputazione di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, su cui si fondava il cosiddetto teorema Calogero. Furono commessi centinaia di gravi reati, tra cui detenzioni di armi ed esplosivi, rapine, furti e sequestri di persona, ma non a partire da quel disegno insurrezionale immaginato dall'accusa.
Visto l'articolo 479 Codice Procedura Penale, assolve Prampolini Franco dall'imputazione di favoreggiamento personale di quel capo 44 perché il fatto non costituisce reato. Assolve Agustoni Sergio, Airaghi Maria Adelaide, Balestrini Giancarlo, Ferrario Rachele, Manza Giuseppe, Marelli Mariella, Marinoni Mariella, Nicotri Giuseppe, Pardi Francesco, Salvagno Umberto, Sbrogio Italo dalle rispettive imputazioni per insufficienza di prove. Assolve Almaviva Mario Ioro, Ferrario Bravo Luciano, Galli Gianluigi, Marelli Silvana, Negri Antonio, Scalzone Oresti, Tombei Francesco, Vesce Emilio, Monferdini Egidio e Pancino Giancarlo Cranco dall'imputazione di insurrezione armata contro i poteri dello Stato di quel capo 4 per insufficienza di prove. Assolve Strano Oreste e Tomé Francesco dall'imputazione di partecipazione alle bande armate Brigate Rosse per insufficienza di prove. Dichiara non doversi procedere nei confronti di Pilenga Caterina non nel reato di furto del dipinto La Madonna delle Grazie di cui al capo 15 per le concesse attenuanti ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate essendo il reato estinto per prescrizione, nonché nei confronti degli altri imputati in relazione ai reati per cui è stata pronunciata assoluzione. Rigetta ogni altra istanza. L'udienza è tolta.
L'indomani la sentenza viene commentata da due politici di spicco. L'onorevole, eletta all'Assemblea Costituente ed ex ministro socialista Giacomo Mancini, e il democristiano Virginio Rognoni, che un paio di anni più tardi diventerà ministro di Grazia e Giustizia in un governo Craxi.
La sentenza è una sentenza bieca ed è una sentenza che conferma la continuità di una cultura giuridica che parte dai tribunali speciali e arriva purtroppo a questo nostro periodo dell'emergenza. Non ci sono differenze. Mi è stato detto, avendo io commentato la requisitoria del pubblico ministero Marini, che avevo esagerato parlando di requisitorie sentite durante il fascismo nelle aule del Tribunale Speciale. Oggi mi pare che non si possa dire cosa diversa. Oggi è la sentenza che ricalca determinate linee e sono linee appunto di assoluta mancanza di cultura giuridica e di cultura democratica.
Ringraziamo Giacomo Mancini. Ci siamo recati nella stanza del Presidente dei Deputati Democristiani a Montecitorio per rivolgere due domande sullo stesso argomento, sulla sentenza del processo 7 aprile a Virginio Rognoni, che è stato Ministro dell'Interno negli anni del terrorismo.
Una sentenza severa? Non lo so. Certo che il danno, l'ingiuria in tutte le direzioni, che atti penalmente sindacabili come lo sono stati, politicamente inaccettabili, il danno e l'ingiuria che questi atti hanno provocato nella compagine del paese, nel vissuto italiano, sono stati enormi. E la severità si giustifica sotto questo profilo, mi pare. Ciascuno di noi oggi ha dentro di sé una sorta di rimozione psicologica di quegli anni e del terrorismo e della lotta al terrorismo. Ed è giusto che sia così, perché la gente vuole vivere in pace. E quando si alza la mattina e non sente la radio portare la notizia dell'agguato, del carabiniere che cade, del magistrato ferito,
dell'uomo politico sequestrato. La gente si sente sicura e non pensa a quegli anni.
Del processo si occupò anche l'organizzazione Amnesty International, secondo la quale le autorità italiane violarono tutti gli accordi europei e internazionali sui processi equi in tempi ragionevoli. Con l'appello dell'8 giugno 1987 arrivano altre assoluzioni e riduzioni di pena. Vengono assolte, seppur per insufficienza di prove, alcune figure chiave del 7 aprile, che nel frattempo, in attesa di giudizio, si erano già fatte qualche anno di galera. Emilio Vesce, Alberto Magnaghi, Luciano Ferrari Bravo, Paolo Virno e molti altri. Nel tempo l'opinione pubblica aveva imparato a familiarizzare con il fotogramma dei prigionieri chiusi nelle gabbie dell'aula bunker, dove in giacca e pullover spesso sorridevano e mormoravano, confabulavano, con una sigaretta accesa tra le labbra, in un'atmosfera di confidenza e continuo dibattito, nella quale oggi siamo tentati di vedere il ritratto di una generazione di intellettuali italiani. Eppure, come racconta l'imputato Paolo Virno nell'udienza del 5 maggio 1983, spesso tra prigionieri non c'era mai stata una pregressa frequentazione, non si erano mai conosciuti prima del processo, a ulteriore smentita del teorema giudiziario per il quale erano stati incarcerati.
Devo dire che in questo processo, in quella gabbia che ho alle spalle, io ho tutti i miei coimputati. E una gran parte non li conosco per nulla, li ho conosciuti in galera. Un'altra parte consistentissima dei miei coimputati non frequentavo più per nulla dal 1973, anno di fine di rottura di potere operaio. L'unico coimputato fra quelli detenuti con cui ho avuto un rapporto di frequentazione assidua è Lucio Castellano. Con tutti gli altri coimputati, che pure sono 70 complessivamente, o non li ho mai conosciuti, oppure ho avuto un rapporto interrotto con la fine di potere operaio. Mi dispiace questo perché, ripeto, è gente che vale, che mi sarebbe piaciuto incontrare, con cui dibattere, con cui decidere cose e discutere idee e temi lungo tutti gli anni 70. Me ne dispiace molto, ma è un fatto, ha la secchezza di un fatto.
Ci sono un paio di minuti diversi dagli altri, tra le tante ore di registrazione che documentano le udienze del processo 7 aprile. Si tratta di un momento di fragilità, o forse di verità, durante il quale un'imputata piange, forse perché, come accaduto ad altri pesci piccoli, comprende di essere stata travolta da una storia più grande. Perciò quel pianto, forse, non è solo quello di una giovane donna con una storia determinata, ma sembra scaturire dalle profondità di una vicenda collettiva.
Signora, mi dispiace, dovrebbe rivenire dopodomani mattina. Dovrebbe ritornare, mi dispiace signora, ma sono successe alcune cose, io non la posso interrogare così. Se la interrogo come testimone e lei è imputata, corro il rischio di farle delle domande che la possono fare incriminare, e io non voglio violare i diritti di nessuno. Sono qui, signora, perché non rappresento nessuno, rappresento soltanto la magistratura giudicante, signora. Mi spiace, ma perché piange? Ce lo dica, perché piange, signora? Che... Che c'è? La possiamo aiutare in qualche cosa, signora? Non le va bene di venire dopodomani? Che cos'è questo problema?
No, mi sta bene, che è tutto così, non lo so.
Signora, io lo spiego in parole poi.
Vedi, ho capito perfettamente, cerco, no, e la ringrazio.
Cerco di spiegarle le cose. Cerchi di capire, signora. Lei è una persona che è stata citata da noi perché c'è stato un imputato di questo processo che ha detto che lei si trovava presente.
nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino, sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della
sua. Ma chi ha detto che non c'è? È il titolo di un brano musicale, pubblicato nel 1976, costruito sulla ripetizione di un sintagma, uno sta, terza persona singolare del verbo stare, che ricorre lungo tutto il brano. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato. Non è l'unico momento del brano nel quale violenza e tenerezza, delicatezza ed evocazione del tumulto di piazza e dell'illegalità diffusa coesistono l'una accanto all'altra. L'autore del brano è il cantautore Gianfranco Manfredi.
La canzone è nata casualmente di ritorno a Milano da Roma. In autostrada guidava Nanni Ricordi e io su un pezzetto di carta sui jeans ho cominciato a scrivere queste cose cantandomi un motivo in testa per dare una struttura, quindi poi la canzone è una serie di libere associazioni non strutturata, strofa e ritornello, non è così, è piuttosto anomala come composizione. Però poi dentro si notano delle, come dirti, delle sezioni distinte, c'è un inizio d'amore, poi si va a contrasto con una situazione più di lotta e tempestosa, poi si riprendono temi, diciamo così, di tenerezza, e quindi si basa sostanzialmente su due parti, il lato violento della ribellione e il lato della tenerezza, come diceva Che Guevara. Tra l'altro io l'ho fatto in forma di canzone, di una canzone sentimentale, ma se uno ricorda un romanzo di Balestrini dell'epoca che si chiamava La violenza illustrata, La violenza illustrata mescolava delle parti tratte da cronache di scontri di piazza con delle parti tratte dalla letteratura erotica o addirittura pornografica. C'era un accostamento provocatorio che però voleva dire che, insomma, il tutto è un insieme di due diversi e opposti atteggiamenti.
Anche l'autore della violenza illustrata, lo scrittore Nanni Balestrini, era rimasto coinvolto nell'inchiesta 7 aprile, per poi essere prosciolto da ogni accusa con la sentenza del giugno 1984. Ecco che cosa Balestrini raccontò a proposito del 7 aprile 1979 in un'intervista rilasciata a Stella Succi per il sito The Towner. Ero a Milano. Ricordo benissimo quel momento. Ho attraversato Piazza Cadorna per comprare il Corriere d'Informazione, che usciva in edizione pomeridiana. Un grande titolo in prima pagina diceva: il terzo ricercato è Balestrini. E allora mi sono un po' preoccupato. Mia sorella aveva un fidanzato che era un campione di sci e che stava facendo il servizio militare come maestro di sci a Courmayeur. Così l'ho raggiunto e una mattina all'alba abbiamo preso la funivia che sale sul Monte Bianco. In cima c'era un carabiniere assonnato che a malapena ci ha guardati. Siamo scesi sciando dall'altra parte, verso Chamonix, in Francia. Ci sono rimasto 5 anni.
Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile. Di Massimo e Ivan Carozzi. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.